Possiamo andare? Sono le ore 9:20 di martedì 29 dicembre. Dichiaro la seduta aperta. Prego, dottoressa, per l'appello.
Buongiorno. Moretti Mario.
Presente.
Coccia Simone.
Presente.
Briccetti Augusto. De Rose Cinzia. Fratello Emiliano. Franciosi Settimio. Magliocchetti Manuel. Mancini Roberto. Marcellitto Giorgio. Mattei Matteo. Petronzi Matteo. Rosicarelli Laura. Rosicarelli Ludovico. Rossi Andrea. Sabelli Lino. Stazzi Beatrice. Turianelli Chiara.
15 presenti, la seduta è valida. Prima di iniziare il Consiglio Comunale alla discussione dei punti all'ordine del giorno, volevo ringraziare a nome di tutto il Consiglio l'Associazione Senza Frontiere, che come ogni anno ci fa il pensiero regalandoci il calendario dell'associazione. I signori consiglieri troveranno questo calendario vicino alle cartelle qui sul palco del teatro. Nomino scrutatori consigliere Petronzi, De Rose e Franciosi. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni consiglieri, è aperta la discussione. Prego, consigliere Magliocchetti.
Sa. Prova. Funziona, sì. Buongiorno a tutti i colleghi. Allora, volevo prima chiedere una cosa tecnica al segretario generale, ma anche all'assessore Faraglia, che ha l'informatica, giusto? Se è possibile, per quanto riguarda l'invio dei documenti per il Consiglio Comunale, è possibile proporre di fare il fascicolo d'aula, cioè nel senso che quando i documenti sono pronti la segreteria fa un invio in PEC dove ci sono tutti i documenti del Consiglio Comunale, magari per evitare ogni volta la questione di andare al Comune, gli orari, le chiusure, le aperture, quindi magari inviare il fascicolo del Consiglio Comunale e abbiamo lì tutti i documenti, se questo fosse possibile, diciamo, immettere questa nuova procedura, insomma, voglio dire, se è possibile.
Verifichiamo.
Okay. Quindi sapere. Tanto le cose ce le abbiamo ormai, sono tutte online, magari
sì.
È scannerizzato il fascicolo invece di andare al Comune con gli orari, con le aperture. L'altro giorno per prendere il fascicolo mi sono dovuto rivolgere al sindaco perché c'era la chiusura del Comune, quindi per non star scocciare, insomma, magari avere il fascicolo d'aula. Bene. Poi riguardo, volevo chiedere due informazioni all'assessore ai lavori pubblici che sta lì. Rispetto a due, per avere delle informazioni più che altro certe, rispetto ai due finanziamenti contestualmente, quello dell'efficientamento di Colle Girello e quello dell'illuminazione della cattedrale. I due finanziamenti, volevo sapere se c'era stato qualche problema. Sì.
Sore, se deve intervenire in consiglio, al microfono. Quindi risposta diretta.
Sì, va bene, un'informazione, insomma.
Prego, assessore.
Alcune situazioni che mi erano arrivate.
Allora, per quanto riguarda l'efficientamento energetico non ci sono stati nessun problema, addirittura siamo stati assegnatari dal Ministero dell'ultimo parte dei 130.000 euro del triennio. Quindi questi qui sono due finanziamenti che stanno in campo e che quindi praticamente è stato fatto l'affidamento alle imprese e le imprese praticamente stanno portando avanti con l'acquisto dei materiali, stanno aspettando che arrivino i materiali. C'è stato sul primo finanziamento alcuni ritardi che tutti sanno per delle vicende interne amministrative, per cui a livello di RUP sia stata una gestione diversa. Sul secondo finanziamento, perché parliamo del 2019, ok? 2019. Sul secondo finanziamento dell'efficientamento energetico, il progettista ha lavorato per capire in una prima analisi quale fosse il tratto migliore da efficientare. Ci eravamo rivolti prima al tratto di via Prenestina Nuova, poi in realtà ci siamo accorti che quel tratto è un tratto abbastanza, come posso dire, deficitario sotto il punto di vista di cavidotti e altro, perché lì sotto passano una serie infinita di sottoservizi, e quindi ci siamo spostati, visto il budget appunto, perché in realtà il budget non è che potevamo fare tutti i cavidotti nuovi, tutti quanti, certo. Ripassare tutti i sottoservizi, ci siamo spostati invece su via Pedemontana. E quindi questi sono i due efficientamenti, e il terzo praticamente è arrivato due settimane fa, e quindi praticamente lo stiamo lavorando.
Io parlo per il primo, quello che c'era via con le Girelle.
No, non c'è nessun problema, quindi sta a posto, sì, sta a posto. Per quanto riguarda invece, se non ho capito bene, Giubileo della Luce ti riferisci?
Esatto.
Per quanto riguarda Giubileo della Luce, lì ci sono stati delle problematiche che stiamo approfondendo, di che tipologia sono state all'interno degli uffici, per cui praticamente non si è fatto in tempo a fare la rendicontazione. Quindi appena capiremo bene, insieme con il segretario generale, quali sono state le problematiche, le faremo sapere.
Ok, bene, grazie.
Grazie Assessore, prego Consigliere.
Poi rispetto ad un'altra situazione, l'altro giorno l'abbiamo discussa in commissione, però per rendere poi edotti anche un po' i colleghi che non c'erano in commissione, noi la settimana scorsa abbiamo inviato per PEC una lettera rispetto alla delibera che facemmo, la numero 26, quella legata alla 167. Quindi volevo nelle comunicazioni dei consiglieri dire questa cosa e rileggere un secondo quello che avevamo chiesto, perché poi dalla lettera in poi il Presidente del Consiglio mi ha chiamato per dirmi che ci sarebbe stata una riunione da lì a breve con la professoressa Ferroni. Quindi noi abbiamo mandato una PEC da oggetto a richiesta urgente di conclusione del procedimento ex articolo 2 della legge 241 del 90, avviato con delibera di consiglio del 26, numero 26 del 2020. In riferimento alla delibera di consiglio comunale numero 26 del 2020 del 9 luglio 2020, con oggetto risoluzione delle convenzioni della società cooperativa Rinascita Tiburtina, colonna casa, una casa insieme, gruppo casa, che si configura quale provvedimento di avvio del procedimento ex articoli 7, 8 e 10 della legge 241 del 90, come risulta nell'emendamento tecnico scritto a mano ed allegato alla delibera numero 26 del 2020, per richiedere di predisporre con ogni urgenza la proposta di deliberazione consiliare per la conclusione del procedimento amministrativo ex articolo 2 della legge 241 del 90. Quindi noi abbiamo mandato questa lettera per capire come concludere questo procedimento, insomma, perché poi avevamo discusso in commissione rispetto alla 241, che cita anche un provvedimento espresso rispetto alla chiusura del procedimento. Quindi rispetto a questo attendiamo, il Presidente del Consiglio mi ha aggiornato che ci sarebbe stata comunque una riunione formale, informale, commissione, quello che volete, per capire come andiamo a chiudere questo procedimento. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Procediamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la presa d'atto verbali sedute precedenti. È da giugno che non facciamo la presa d'atto, quindi chiedo ai signori consiglieri se vi siano osservazioni sui presenti verbali, di farle dopo la lettura dei suddetti. Quindi verbali dal numero 21 al 25 del 30 giugno 2020, verbale numero 26 del 9 luglio 2020, verbali dal 27 al 31 del 20 luglio 2020, verbali dal numero 32 al numero 41 del 28 luglio 2020, verbale numero 42 dell'11 settembre 2020, verbale numero 43 del 1 ottobre 2020, verbali dal 44 al 51 del 5 novembre 2020, verbali dal numero 52 al numero 58 del 30 novembre 2020. Chiedo ai signori consiglieri se vi siano osservazioni. Quindi non ci sono osservazioni, il Consiglio Comunale dà atto dell'approvazione dei suddetti verbali. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Leggo l'oggetto, mozione dei gruppi consigliari del Partito Democratico, Palestrina Popolare e Palestrina Bene Comune, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento del Consiglio Comunale, ad intraprendere tutte le azioni volte alla condanna pubblica dell'episodio occorso il 28 ottobre 2020 attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione, ribadendo per quanto possa occorrere che episodi di apologia del fascismo non possono trovare spazio nel nostro territorio comunale. Prego, consigliere Magliocchetti.
Grazie, Presidente. Mozione dei gruppi consigliari del Partito Democratico, Palestina Popolare, Palestina Bene Comune, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento del Consiglio Comunale, perché il Consiglio deliberi di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a intraprendere, si sente? A intraprendere tutte le azioni volte alla condanna pubblica dell'episodio occorso il 28 ottobre 2020 attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione, ribadendo per quanto sopra occorrere che episodi di apologia del fascismo non possono trovare spazio nel nostro territorio comunale. Premesso: in data 28 ottobre 2020 nel nostro comune, località Gescal, sulla parete esterna del muro di recinzione di Villa Balboni veniva affisso un manifesto riportante la seguente letterale scritta: 28/10/1922, 28/10/2020, marciare per non marcire, seguita da simboli chiaramente riconducibili all'ideologia fascista. La sopra descritta affissione rievoca evidentemente l'anniversario della marcia su Roma, che fu l'inizio della tragedia della dittatura fascista in Italia. L'affissione veniva quindi rimossa grazie all'intervento di alcuni giovani appartenenti alle associazioni. Detta affissione ha suscitato lo sdegno della cittadinanza, nonché di varie associazioni, tra cui chiaramente l'ANPI di Palestrina, che prima con un comunicato diffuso a mezzo social e poi tramite formale le mail invitava tutti i consiglieri, richiedeva al Sindaco e alla Giunta una presa di posizione di condanna chiara ed univoca. Ad oggi però non risulta alcuna presa di posizione in merito da parte delle istituzioni comunali, silenzio che reputiamo grave. Noi consiglieri dei gruppi di minoranza riteniamo che pur in un momento emergenziale come quello che ci è dato da vivere si debba procedere con forza e determinazione alla condanna di episodi quali quello occorso solo pochi giorni fa, perché i principi fondanti della nostra Repubblica non siano mai intesi come negoziabili o peggio trascurabili. Palestrina è città di pace e fratellanza perché memore anche delle tragedie subite dalla nostra gente durante il periodo del secondo conflitto mondiale, la tragedia degli 11 martiri e quella del bombardamento del 1° giugno 1944. Si tratta di eventi tristissimi, di lutti collettivi che hanno avuto origine nel ventennio fascista. E questo è un dato storico innegabile. Palestrina è città insignita della medaglia d'argento al valore civile, perché è figlia della resistenza e dell'opposizione al fascismo. Palestrina ha avuto l'onore di avere avuto alla guida del proprio comune una delle 21 madri costituenti, il sindaco Angela Maria Guidi Cingolani. Palestrina è figlia della propria predisposizione verso la libertà. È però libertà e anche e soprattutto responsabilità. In tal senso riteniamo che da questa aula debba uscire una condanna unanime senza distinguo dell'episodio del 28 ottobre. Alla luce di quanto sopra si propone al Consiglio Comunale la seguente mozione, finalizzata ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le azioni volte alla condanna pubblica dell'episodio occorso il 28 ottobre 2020 attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione, ribadendo per quanto possa occorrere che episodi di apologia del fascismo non possono trovare spazio nel nostro territorio comunale. Grazie.
Grazie consigliere, è aperta la discussione, ci sono interventi? Prego consigliere Stazzi.
Grazie signor Presidente, L'intervento di quest'oggi che lei mi dà l'opportunità di esplicitare è teso a rimarcare innanzitutto come il documento sottoposto al voto di questo consesso mi sembri terminare con un assunto quasi scontato, che sconfina nell'ovvietà legislativa, prestando semplicemente il fianco a bieche strumentalizzazioni del fatto così come narrato. L'assunto, infatti, contenuto nella 12ª disposizione transitoria e finale della nostra Carta Costituzionale, non può ovviamente, lo sottolineo di nuovo, essere disconosciuto come costituzionalmente sussistente da parte di nessuno in quest'Aula o al di fuori di essa. Peraltro, mi corre l'obbligo, signor Presidente, di invitarvi tutti, cari colleghi, a leggere quanto sentenziato dalla stessa Corte Costituzionale, presieduto da Enrico Di Nicola, quindi non un uomo qualunque, proprio riferimento all'articolo 4 della legge numero 645 del 1952, nella sentenza del gennaio 1957, che fece scuola in tal senso e che non trovo peraltro citata in alcuna parte della mozione. Non so se per semplice dimenticanza o altro, però direi che un po' di cultura giurisprudenziale non faccia mai male. Tornando a noi, signor Presidente, vorrei sottolineare appunto la volontà di rimarcare la stucchevole ovvietà della conclusione di questo documento, così come presentato, che conduce me, come altri miei colleghi, a ravvisarvi un unico obiettivo: la mera strumentalizzazione politica di un fatto, sia esso pure increscioso, col fine ultimo, credo, di accusare questa maggioranza di una mancanza che ancora mi e ci sfugge, soprattutto quando mi vado a riferire ad atti da noi tutti approvati, come quello di circa un anno fa, denominato documento contro ogni forma di discriminazione sociale e razziale. Spero quindi che non debba credere che un sindaco che ha giurato sulla Costituzione, a cadenza annuale o peggio mensile, sia da dover indirizzare alla condanna pubblica di taluni atti, ma non credo che il dottor Moretti necessiti di ciò, sinceramente. Ecco, proprio perché i dati storici sono innegabili, come da altri affermato, ma restano per l'appunto storici, inviterei noi tutti, come peraltro dal giorno dell'insediamento di questa amministrazione stiamo tutti facendo, ad essere protesi ad un fare concreto, a sostanziare il presente e il futuro di Palestrina, perché tali motivi ritengo che siano stati scelti, perché per tali motivi ritengo siamo tutti stati scelti dalla maggioranza dei cittadini. Lascerei quindi le ovvietà e le mere strumentalizzazioni al di fuori di questo consesso, magari relegandole negli ambienti dove trovano più seguito, seppur risultano essere assai ristretti, anch'essi probabilmente anacronistici e tesi a portare avanti slogan che a Palestrina ad oggi non hanno ragion d'essere. Quindi la ringrazio, signor Presidente, e ritengo evidente quale sarà il mio voto alla mozione, così come quello di altri miei colleghi. Grazie.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Fatello.
Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio soprattutto l'Associazione Senza Frontieri per il dono che ci fa ogni anno. Allora, io ho scoperto questa situazione mentre mi trovavo, insomma, mi sapevate, isolato dentro una stanza. E sono rimasto un po' colpito perché, sinceramente, oggi, in quest'epoca, come chi mi ha preceduto ha detto, leggere e trovare cose così aberranti, riferimenti ad un periodo che è innegabile, ha messo in ginocchio il nostro paese e tanti italiani, io la trovo qualcosa di inconcepibile, non riesco proprio a capire come si possa ancora costruire un percorso che non ha futuro e non l'ho avuto. Io credo che riferirsi ad una dittatura, ripeto, con la massima disponibilità, mi piacerebbe confrontarmi politicamente, nei luoghi giusti, non qui, perché qui si prende posizione, responsabilmente, ma vorrei proprio concepire come sia possibile, se è una boutade, una battuta, perché non ci credo che qualcuno possa pensare che la libertà che ci è stata donata dai nostri avi, nelle diverse posizioni che magari credevano, non contano, perché oggi siamo qui grazie a quella Costituzione scritta in un'assemblea dove tutti hanno preso una posizione precisa per migliorare il nostro paese e per avere una democrazia e concederci questo. Io neanche penso devo dirlo qual è la mia posizione, perché, anzi no, la dico in modo chiaro, perché è essenziale, l'abbiamo detto in tante occasioni, parla la mia storia, abbiamo lavorato con le amministrazioni da eletto, non per cercare di stabilire sempre dei principi fondamentali sul nostro operato. E io sono chiaramente a favore di qualsiasi presa di posizione verso quella giornata di cui si fa riferimento, con la marcia di Roma, che ha iniziato un percorso buio fino a, insomma, ai giorni che sappiamo. Sì, portarlo qui è responsabile e spero che tutti noi non possiamo uscirne in malo modo, non rispettando la Costituzione, cioè è un dato di fatto che ci indica il nostro percorso sul quale noi siamo stati eletti, quindi non è che possiamo dire sì o no a secondo di come la pensiamo. Priorità a prendere una posizione su fatti di questo genere, ma come tanti altri, qualunque essi siano, e che si vengono qui ad elencare. Io ricordo il sindaco nel giorno della liberazione, insieme all'Ampi, che ha preso una posizione precisa, ricordo la commemorazione, insomma, la giornata con la Cingolani, dove si è stata presa una posizione precisa, ricordo quella mozione dove noi abbiamo detto che siamo ben posizionati su ogni tipo di forma che è antidemocratica. Lo ribadiamo, però io sono molto preoccupato perché qui, questa giornata, una volta che noi votiamo questa mozione, che cosa abbiamo risolto? A me preoccupa, e ci sono dei ragazzi fuori che si possono dividere in questa maniera, i tempi sono bui, oggi che ci troviamo qui a parlare di questo, va sempre bene, ma nel periodo della pandemia, nel periodo in cui ci sono persone in difficoltà, negli uffici di là stanno facendo i moduli per dare i buoni spesa, cioè è veramente un peccato. E secondo me invece quello che dovremmo fare è fare in modo di avere il coraggio di fare questi confronti nei luoghi dovuti, nelle associazioni, nei partiti, perché è lì che si cerca di influenzare la nostra comunità. Credo che questo sia importante, perché ho paura che da questo manifesto ne possa scaturire un altro e poi c'è chi lo andrà a staccare di nuovo e magari gli animi poi potrebbero anche peggiorare e trovarci in situazioni spiacevoli. Il nostro compito è fare in modo che questo non accada, impegniamoci per la città, qui concretamente deliberando fuori nelle nostre posizioni politiche, ma portiamo le persone ad unirsi, a capire, a ragionare, a conoscere, a studiare, a fare in modo che fatti del genere, di qualunque colore, Stato siano, da noi siano sempre rifiutati. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente. Ma io di volta in volta vengo annoverato come crudo negli interventi. Io cerco invece di volta in volta, per il tempo che mi è concesso, di ragionare su determinate cose. Marciare per non marcire. Palestrina non si lega. Ma che è? Qualcuno di voi ha vissuto quel periodo? Qualcuno di voi ha vissuto quel periodo in maniera pregnante? Ma finiamola di definire certe situazioni, perché chi ha vissuto determinati periodi probabilmente non lasciava i locali aperti fino alle 4 di mattina, oppure certa gente di sinistra che oggi si professa di sinistra, due appartamenti, due stipendi, piscine, questo è la destra e questa è la sinistra. Cari amici, a 800 metri da qui abbiamo un ospedale di Palestrina con persone attaccate ai respiratori. Palestrina non si lega, io non ho visto nessuno che si legava fuori dall'ospedale a trovare una soluzione agli operatori economici e agli operatori sanitari. Non ho visto nessuno marciare, se non il sindaco e un gruppetto di quattro consiglieri a dare supporto agli operatori sanitari. La dobbiamo finire ogni volta di portare in consiglio strumentalizzazioni di questo genere. Lo diceva poco fa il consigliere Fatello. 200 persone ad oggi hanno richiesto i buoni spesa, 200 persone che hanno bisogno dell'aiuto del Consiglio Comunale e degli amministratori. Questo è il dato di fatto. Continuiamo a strumentalizzare situazioni che noi non reputiamo più plausibili dentro un'aula di Consiglio Comunale che dovrebbe decidere altro. Mi ricordo lo scorso Consiglio, caro Presidente, nessuno ha fiatato Nessuno ha fiatato su un assestamento di bilancio, nessuno ha fiatato su situazioni che reputavo importanti da discutere, confrontarsi all'interno di un'aula del Consiglio Comunale. Io voglio lasciare agli atti un qualche cosa per dire che non sono né di destra e né di sinistra. Questa è la testa del Partito Popolare del 2000. La lascio agli atti del Presidente del Consiglio per dire che qui c'è una situazione in cui stiamo strumentalizzando un qualcosa che il Consiglio Comunale non può più strumentalizzare. Capisco pure però che il mio dovere di consigliere comunale, il mio status di consigliere comunale, fatto non solo di diritti ma anche di doveri, mi porta ad approvare questa mozione. Però basta, però basta.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Prego consigliere Magliocchetti.
Allora Presidente, io ringrazio i miei colleghi perché chiaramente ognuno dalla sua parte deve dire la sua, è giusto e quest'Aula è preposta a fare questo. Io credo di rappresentare un partito e dei principi che portiamo in Aula, che è il luogo deputato rispetto a questo. Dopodiché non voglio rispondere al mio collega e amico Ludovico Rosicarelli rispetto all'ospedale, rispetto a altre questioni che il Paese se ne sta occupando e che i buoni spesa, sono tutte cose che l'amministrazione comunale tutta si sta occupando di queste cose, ma non è detto che rispetto a questo noi dobbiamo spostare l'attenzione su fatti che accadono nella città e che abbiamo semplicemente portato in aula con una mozione che è libera scelta di ognuno di noi votare a favore, votare contrario o astenersi. Non nelle nostre fila non siedono comunisti con Rolex, come ha voluto definire il mio amico e collega Rosicarelli, non abbiamo le piscine né gli stipendi, siamo dei consiglieri comunali che la mattina vanno al lavoro, vengono qui e pensano di portare avanti dei principi che secondo noi possono essere sani e giusti, perché pensiamo che questo debba essere anche un esempio da dare per chi su alcune cose ci crede, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Insomma, noi rispetto a questi principi ci crediamo e li portiamo in aula, perché in aula c'è la politica e questo è quello che vogliamo fare. Grazie. Il nostro voto sarà chiaramente a favore.
Grazie consigliere. Dichiarazione di voto, prego consigliere Fatello.
Come ho già preannunciato, con la forza del gruppo della lista civica che rappresento, di Palestina Democratica, del quale ho ricevuto mandato anche da anime che hanno pensieri insomma di destra, non abbiamo cittadini che ci hanno sostenuto che sono completamente tutti insomma di sinistra, ma abbiamo mandato anche da loro insomma di chiaramente esporci in modo certo su questa votazione che sarà per noi favorevole. Grazie.
Sì, grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Procediamo con la... siamo in dichiarazione di voto, la discussione era al punto precedente. No, non può, l'assessore non può intervenire in dichiarazione di voto. Procediamo, non ci sono interventi, procediamo con la votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Vuole ricontrare, dottoressa? Favorevoli. Contrari. Astenuti. Il Consiglio approva. Procediamo con la discussione del quarto punto all'ordine del giorno, approvazione indirizzi strategici per l'elaborazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023. Prego, dottoressa.
Brevemente, perché l'ho illustrato già in commissione, praticamente per l'anno 2020 l'ANAC, stranamente, perché ogni anno si fa sentire, probabilmente sarà dovuto anche all'emergenza Covid, non ha provveduto ad adottare alcun aggiornamento del PNA. Quindi dobbiamo fare riferimento per il piano anticorruzione, per l'aggiornamento del piano triennale della anticorruzione, dobbiamo fare riferimento a quelli che erano i contenuti dell'ultima delibera dell'ANAC, che è quella richiamata nel PNA del 2019, che tra l'altro aveva assorbito e superato tutte le parti precedenti, tutti i piani precedenti praticamente, aveva fatto una sorta di riepilogo, e quindi facciamo riferimento ancora a quello che è il contenuto del PNA 2019 dell'ANAC. Diciamo che negli anni passati l'attività dal punto di vista del nostro settore, dello staff, è stata posta in essere in sede di approvazione più che altro del DUP, quale atto di programmazione generale e propedeutico al bilancio. Lì all'interno, nella parte strategica, ci siamo occupati anche del piano anticorruzione. Nell'anno passato, diciamo, nuova amministrazione, le linee guida sono state approvate con delibera numero 66 del 19 dicembre. Qui abbiamo elaborato gli indirizzi strategici che invito a votare, che consistono essenzialmente nei doveri di comportamento da parte di noi pubblici funzionari, la prevenzione del conflitto di interessi, che chiaramente nei comuni piccoli è più marcata, secondo me è più facile, insomma, che si incorra in conflitti di interessi, quindi la prevenzione, i referenti per la prevenzione della corruzione, che alla fine vengono individuati nei dirigenti che sovraintendo, oltre chiaramente alla sottoscritta, per ciascuna unità organizzativa, la tutela di dipendenti che segnalano illeciti, l'eventuale tutela, perché ad oggi non abbiamo casi del genere, il cosiddetto whistleblowing, la formazione specifica che è stata particolarmente curata, questo lo dico senza pena di smentita, l'integrazione tra il sistema di monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli interni, anche qui abbiamo un programma che utilizziamo, elaborato da una società con cui collaboriamo da diversi anni, e per quanto riguarda appunto sia la prevenzione della corruzione, sia il piano, che anche i controlli successivi, che poi confluiscono nella relazione che si manda alla Corte dei Conti, che è un adempimento obbligatorio per i comuni superiori a 15.000 abitanti. Il rafforzamento del coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico, questo anche per quanto riguarda il sito, la tempestività del suo aggiornamento, la completezza e la semplicità di consultazione, la comprensibilità dei dati e delle informazioni. Quindi questo è un must, credo, che da evidenziare. E da ultimo, la vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società partecipate e degli enti controllati, che adesso fa scopa con il prossimo punto in tema di revisione delle partecipate. Io avrei concluso.
Grazie, dottoressa. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Magliocchetti.
Sì, io volevo sottolineare due aspetti molto importanti legati a questa delibera che noi andiamo ad adottare, soprattutto nell'articolato rispetto all'articolo 2, sia lettera B che lettera D, quello che diceva prima il segretario generale. La lettera B è rispetto alla prevenzione del conflitto di interessi, rispetto a chi vigila, al controllore e al controllato. Questa è una cosa fondamentale, segretario, sindaco, presidente del consiglio. Questo è molto importante, che in un'amministrazione il controllore non sia il controllato. E questo è chiaramente in queste linee guida e è fondamentale. La stessa cosa è fondamentale la tutela del dipendente che possa segnare degli illeciti. Quindi se possiamo prevedere un tipo di meccanismo anche, non so se questo già è previsto o è prevedibile rispetto all'anonimato, rispetto alle segnalazioni, perché laddove ci sia un illecito è chiaro che nelle piccole amministrazioni c'è il problema anche legato alla segnalazione. No, non dico assolutamente, non ci appartiene questo, però è chiaro che nel piano anticorruzione queste sono quelle cose, quei campanelli di allarme che bisogna tenere ben presenti, quindi anche prevedere questo sistema di segnalazione rispetto agli illeciti. Poi rispetto a questo faccio anche complimenti al nostro segretario generale che rispetto alla formazione ci ha tenuto sempre ad avere il personale e fare i corsi di formazione rispetto a questo, però ecco, mi volevo segnalare questi due aspetti che sono fondamentali rispetto al piano anticorruzione. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Il Consiglio all'unanimità approva. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Quinto punto all'ordine del giorno, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Approvazione. Prego assessore Pantoni.
Buongiorno Presidente, Sindaco, colleghi e assessori. Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazione dirette o indirette e predispongono, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Diciamo che questo piano di riassetto noi lo abbiamo fatto in questa stessa occasione l'anno scorso, stabilendo il recesso dal CEP, quindi non ricorrono i presupposti quest'anno per fare un ulteriore piano di riassetto. E pertanto le attuali società partecipate, secondo il corpo del deliberato, al 31 dicembre 2019 sono quelle risultanti dall'allegato A e quindi nella fattispecie sono la società Ambiente e Territorio, della quale diamo qualche tratto saliente. Quindi la società Ambiente e Territorio occupa un numero medio di dipendenti pari a 312, è una società in house, cioè una società in cui c'è la partecipazione dell'amministrazione comunale nel capitale sociale e quindi ricorrono i requisiti del controllo analogo dell'attività prevalente, pertanto Ambiente è affidataria diretta del servizio. La nostra partecipazione insieme a questa società è lo 0,0768%. Il servizio che è stato affidato è lo smaltimento e raccolta dei rifiuti per 2.947.000 euro all'anno. La società Ambiente ha chiuso l'esercizio precedente con un risultato di esercizio di 79.080 euro. Un'altra partecipazione è quella molto più diluita rispetto alla prima, nel gruppo Acea Spa, quindi per il servizio idrico e per la depurazione delle acque. Quindi parliamo di un numero di dipendenti più elevato, pari a 1.453 di media, un risultato di esercizio del 2019 di oltre 81 milioni. La nostra quota è lo 0,0000276%. 10%. Ovviamente questi due sono due società, una a capitale privato, una a capitale pubblico, che vedono il conferimento di servizi e di attività da parte dell'amministrazione comunale. Riguardo l'ultima, CEP, essendo questa rilevazione al 31/12/19, la ricomprende ovviamente CEP, quindi, che è stato però, abbiamo detto, oggetto del piano di razionalizzazione nel 2019. In CEP quindi è in corso il recesso da parte dell'amministrazione, la società, che quindi per il 2020 non ci vede più parte, ha avuto un risultato negativo. La nostra partecipazione era del 6,67% e di questa dobbiamo avere ragione, ovvero ritorno, e quindi non abbiamo alcun servizio ormai più affidato. Quindi ecco, la ricognizione delle società partecipate è esattamente questa come qui illustrata. Grazie.
Grazie assessore. Procediamo con... Prego consigliere Magliocchetti.
Allora, rispetto a questa delibera volevo soltanto fare una domanda che però è diciamo all'adere di questa delibera, che va bene la ricognizione sulle partecipate. Volevo chiedere all'assessore Pantoni com'era la situazione in ambiente, si è stabilizzata o ancora ci sono problemi legati al CDA, agli azzeramenti, a diciamo a quello che un po' di tempo fa, insomma, attraverso la sindaca di Ciampino ho letto insomma di un po' di casini. Come la situazione si è ristabilita, stiamo tranquilli, insomma, perché per noi questo è fondamentale, insomma, avere qualche informazione rispetto ufficiale rispetto alla situazione di ambiente. Grazie.
Prego. La situazione nella società ambiente ha avuto una evoluzione, perché l'assemblea dei soci ha nominato, quindi con indicazione da parte del socio di maggioranza, appunto il sindaco di Ciampino, un amministratore unico. A breve è stata fatta, so che è in corso una selezione per reperire i membri di un nuovo CDA. Il giorno 30 c'è un'assemblea dei soci, cui il comune, il sindaco, io secondo tutte e due parteciperemo. Quindi la situazione è andata avanti, il sindaco di Ciampino ha assunto sostanzialmente quelli che a volte vengono chiamati i pieni poteri, e quindi ha sostanzialmente annullato il precedente consiglio di amministrazione. Speriamo che ricordi che il 70% del fatturato della società però proviene dagli altri comuni e non da Ciampino. Se non se lo ricorda, però glielo ricorderò io, questo può star tranquillo. Grazie.
Riprendiamo la discussione. Ci sono interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Non ha votato. Stante l'urgenza del presente atto, procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non c'è un voto in più. Perché c'è così grande. Adesso nell'immediata eseguibilità sì. Okay. Visto l'articolo 64 del regolamento del Consiglio Comunale, la presente non può essere dichiarata immediatamente eseguibile. Procediamo con la discussione del sesto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto federalismo demaniale culturale, attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 85-2010, finalizzata al trasferimento al patrimonio comunale a titolo non oneroso del complesso immobiliare denominato stazione ex Stefer. Prego, assessore Pantoni.
Di nuovo, è una proposta di delibera che è stata già oggetto più volte di discussione anche nella preposta commissione. Come è noto, nel comune di Palestrina insiste un complesso immobiliare ex Stefer, nella ex stazione, distinto in varie particelle. Il complesso, come sappiamo, è ai piedi del centro storico della città, occupa un'area di rilevante importanza. Le norme sul federalismo fiscale e i decreti legislativi successivi vengono fatte ed in ultimo anche le nuove indicazioni operative per l'attuazione del federalismo culturale, cioè una circolare emanata dal MIBACT nel settembre scorso, forniscono le istruzioni di dettaglio per il procedimento di acquisizione a titolo non oneroso delle aree, stante evidentemente l'interesse storico-artistico che il complesso immobiliare di cui il complesso immobiliare è dotato. Quindi la delibera si propone sostanzialmente come atto di indirizzo di attivare questa procedura finalizzata al trasferimento al patrimonio comunale a titolo oneroso del complesso stesso. E come abbiamo sottolineato quindi in commissione, la procedura sostanzialmente percorrerà più tappe, ecco, fondamentalmente tre tappe: la redazione di un progetto di valorizzazione, che è essenziale per l'attivazione della procedura, da condividere in sede di tavolo tecnico operativo con MIBACT e Agenzia del Demanio; la predisposizione quindi successiva e sottoscrizione quindi di un accordo di valorizzazione e la stipula dell'atto di trasferimento. Dunque, con questa deliberazione si pone quindi quale proposta a quest'Aula si intende attivare un procedimento che è quello, insomma, di entrare in possesso di queste aree al fine di renderle utili alla città. Io ho finito.
Grazie assessore, procediamo con la discussione. Prego consigliere Magliocchetti.
Sì, allora, rispetto a questa delibera ne abbiamo poi tra l'altro condiviso qualche, forse settimana fa, con il sindaco questa delibera importante per un luogo sicuramente da riqualificare. Noi eravamo rimasti alla vecchia, diciamo, soluzione, che quella che poi il Demanio fece nei confronti della Guardia Forestale, all'epoca Guardia Forestale, poi passata al ruolo Carabinieri, quindi inizialmente dovevano essere loro a prendere l'immobile e ristrutturarlo, ma poi nel tempo questa soluzione è andata, diciamo, è sfumata rispetto a dinamiche chiaramente che non erano legate al comune di Palestrina. Rispetto a questa delibera, il percorso, come diceva l'assessore, sarà lungo e anche legato ad una pianificazione, ad una programmazione. Noi siamo d'accordo rispetto al costruire per questa zona un progetto, insomma, chiediamo laddove ci possa essere la possibilità attraverso la commissione o delle situazioni, insomma, di compartecipare, insomma, a questo progetto di riqualificazione per un'area così importante. Quindi nel mio intervento faccio anche chiaramente la dichiarazione di voto, siamo favorevoli a questa deliberazione. Grazie.
Sì, grazie consigliere, ci sono interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto, ci sono interventi? Procediamo con la votazione, favorevoli all'unanimità. Il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Settimo punto all'ordine del giorno ha per oggetto presa d'atto della donazione di elementi di arredo urbano, rastrelliere e portabiciclette. L'intervento in questo caso lo faccio io, in quanto lo scorso 13 novembre ho protocollato la richiesta con la volontà di donare al Comune di Palestrina tre rastrelliere portabiciclette. Perché? Perché questa donazione è scaturita in primis da un'esigenza personale che mi si è venuta a creare quando, all'inizio di questo mandato, come tutti voi consiglieri avete potuto constatare, mi sono dotato di una bicicletta elettrica per potermi recare in consiglio, in comune, nel centro storico con un mezzo ecosostenibile. La principale problematica che ho potuto riscontrare è quella che sul nostro territorio comunale c'è un'assenza totale di rastrelliere portabiciclette e quindi non sapevo, cioè dovevo sempre trovare un modo particolare per poter lasciare fuori dal giardino di Palazzo Verzetti la mia bicicletta. E quindi lo stesso problema che avevo io sicuramente lo hanno avuto e lo avranno se non ci sono portabiciclette le persone che utilizzano questo mezzo per spostarsi nel nostro comune. Quindi, premettendo che viviamo in un'epoca nella quale la questione ecologica e del rispetto ambientale sono al centro delle agende politiche di chi governa le istituzioni, questione rilevante anche per l'amministrazione di cui faccio parte, essendo poi un tema che mi sta molto al cuore, basta vedere le iniziative da me sostenute, ho ritenuto opportuno come rappresentante di questa assemblea donare tre rastrelliere da installare in tre luoghi simbolo, come lo sono il Palazzo Comunale Palazzo Verzetti, la Biblioteca Comunale da poco inaugurata e un parco pubblico, nello specifico Parco Cingolani. Motivando questa donazione perché c'è l'intento da parte mia e la speranza di far crescere una mentalità, una cultura volta al rispetto dell'ambiente tra voi consiglieri, che siete i miei colleghi di questa esperienza, e la cittadinanza tutta. Per esperienza personale, fatemi aggiungere, l'utilizzo di un mezzo come la bicicletta permette di avere un punto di vista privilegiato sulla città, ivi comprese le problematiche di ogni sorta presenti, perché è un punto di vista per forza di cose nettamente diverso da quello che si può avere utilizzando un mezzo di locomozione cosiddetto veloce come la macchina, perché ovviamente non puoi soffermarti su alcune particolarità. Ovviamente, essendo beni che entreranno a far parte del patrimonio comunale attraverso l'istituto della donazione ed essendo prerogativa di questo Consiglio Comunale l'ammissione al patrimonio dei beni mobili in oggetto, chiedo la presa d'atto e il voto di questa delibera. Se ci sono interventi, prego consigliere Magliocchetti.
Allora, è il consigliere Stazzi che mi tira, mi fa ridere, capito? Allora, intanto volevo proporle, Presidente, che la bicicletta quando si ferma può anche aprire il cavalletto per tenerla. Cioè, oppure l'appoggia al muro, però c'è anche
nel
il cavalletto.
Senso, no. È per visto che sono mezzi comunque hanno un valore, la devo...
No, per carità, però anche con l'assessore Pantoni, insomma, la prima cosa che tiene a fare è di lasciare la bicicletta per il cavalletto, quindi io e l'assessore Pantoni volevamo donare al comune 5-6 cavalletti, fateci sapere che biciclette ci avete. Quindi... Scherzo Presidente.
Assessore, mi conferma che adesso verrà con la bicicletta da corsa in comune.
Però se ti mette pure i pantaloncini
senza
quelli
batteria, ovviamente, perché se lo può permettere.
No, a parte gli scherzi, insomma, ce la passerà questa del cavalletto, Presidente. E, avendo anch'io una bici a pedalata assistita, assolutamente questo è un gesto che gradiamo e quindi che assolutamente, insomma, siamo favorevoli alla delibera, ci mancherebbe. E, è vero, è fondamentale magari che noi possiamo anche dare un segnale alla cittadinanza, perché come diciamo prima magari sono cose che facendole vedere alle persone magari c'è pure qualcun altro che si innamora di questo tipo di diciamo di modalità, che sicuramente per Palestrina, come dice l'assessore Pantoni, purtroppo la batteria bisogna metterla perché siamo in salita, e quindi magari però può diventare una mobilità sostenibile e soprattutto può diventare una mobilità che a Palestrina è possibile farlo. Quindi grazie Presidente per la donazione da parte dei ciclisti senza cavalletto. Grazie. Chiaramente voteremo a favore, lo faccio anche la dichiarazione di voto.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Procediamo con la dichiarazione di voto, ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Ottavo punto all'ordine del giorno ha per oggetto partecipazione alla società ASP SPA. Prego Assessore Pantoni per l'esposizione.
Questa delibera fa un po' il paio con quelle che sono state adottate con CEP e la transazione con AET, cioè una sorta di razionalizzazione non solo formale ma anche sostanziale dei rapporti con queste società. Nel 2009 è stato affidato il servizio di farmacia comunale ad una società che nel frattempo si è c'è stato uno switch dalla originaria società, se ne è creata un'altra, ASP SPA, e quindi in quel momento bisognava conferire nuovo capitale sociale che non fu conferito per varie motivazioni. Quindi all'atto dell'insediamento di questa giunta si rilevarono, come per quanto riguarda AET, come per quanto riguarda CEP, importanti crediti che evidentemente non erano stati evidentemente presi in considerazione, in forte considerazione. Che cosa succede? Che noi quindi abbiamo la necessità di far sì che quell'affidamento diretto dato originariamente con la formula dell'house providing e quindi con i requisiti che consentono l'house providing, quell'affidamento diretto venga quindi legittimato ulteriormente e quindi sottoscrivere una minima quota nei confronti della società ASP che nel frattempo si sta impegnando a fornire tutta una serie di documentazioni che negli anni passati non ha fornito, né sono state però richieste, questo lo dobbiamo dire, perché questa è una procedura che io ho cominciato a seguire insieme ad altri quando mi sono reso conto che i diritti del comune non erano mai stati presi in considerazione. Ciò detto, quindi quello che si propone al Consiglio Comunale, considerato che la società sta facendo pervenire almeno la documentazione idonea per stabilire la quantificazione dell'aggio e prendendo atto quindi che non ha versato nell'aggio, chiamiamolo ordinario, quello previsto nell'ulteriore 1% sotto forma di farmaci, si intende proporre al Consiglio Comunale quindi la sottoscrizione di una quota sociale minima quasi simbolica di 200 euro, quindi per far sì che l'amministrazione possa far parte del capitale sociale, ma una sottoscrizione che però viene subordinata al fatto che nello statuto di ASP venga inserito un apposito articolo, un'apposita clausola, comunque una disposizione che preveda che dal momento in cui un comune socio non avesse più servizi affidati a quella società, recede in tutta autonomia. L'attuale contratto di ASP non prevede inverosimilmente questo. Cioè, mentre noi usciamo da CEP perché non c'è più l'affidamento di un servizio, ma comunque quell'istituto in quello statuto, ancorché in maniera diversa, comunque è rilevabile, questo statuto noi francamente non... Quello che ci chiediamo è come può essere stato possibile che qualcuno ha sottoscritto una quota di uno statuto che non prevedeva le modalità di uscita del comune nel caso in cui non vi fosse più il conferimento di alcun servizio. Quindi, bene sottoscrivere una quota sociale per legittimare l'house providing. Benissimo tutte le azioni che con molta fatica, ripeto, sono state adottate per far valere i diritti del Comune di Palestrina anche in questo caso, ma ancor più bene c'è che lo statuto dovrà prevedere questa formula, altrimenti il Comune di Palestrina non provvederà a, come dire, associarsi a prendere parte del capitale sociale. Nel senso, sarà vigile e farà tutte le azioni opportune e necessarie per avere il ristoro dei mancati aggi, perché il contratto di servizio è una cosa, essere socio è un altro. Il contratto di servizio, dal contratto di servizio derivano delle obbligazioni che devono essere comunque eseguite, che devono essere, a prescindere se si è soci o no. Quindi la proposta è: sottoscriviamo il capitale sociale a condizione che ASP modifica il proprio statuto e consenta ai comuni di poter uscire quando non conferiscono più servizi e non l'attuale statuto che non lo consente. Quindi io con questo avrei finito, se è chiaro.
Sì, assessore, aperta la discussione. Prego, il sindaco.
No, per completare quello che diceva l'assessore, che la delibera quindi è subordinata al discorso dello statuto e del recesso, ma è anche subordinata, c'è una doppia condizione, perché io con una nota del 21-12 ho chiesto le quote che ci devono dare, quindi è anche subordinata al versamento delle quote, quindi c'è una doppia condizione, uno che ci diano il nostro e due che appunto vadano a modificare lo statuto. Poi abbiamo anche scoperto che esistono due versioni dello statuto di ASP, quindi insomma vabbè, questo però sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Quindi noi andiamo ad approvare questa delibera con due condizioni, anche perché per giusta precisione il parere dei revisori dei conti è favorevole purché venga rispettato il deliberato, quindi cioè, su questo insomma siamo chiari, andremo a sottoscrivere le quote qualora ad ASP stiano bene le nostre condizioni, che poi sono condizioni previste per legge il recesso, quindi non sappiamo se loro andranno a modificare o meno lo statuto, però in questo caso noi non andremo a sottoscrivere le quote, insomma penso che la cosa sia chiarissima, no? Va bene, grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Magliocchetti.
Questo soltanto delle annotazioni rispetto alla delibera, al parere dei revisori, chiaramente è un po' strana questa storia e in risposta un po' all'assessore che rispetto ad ASP la storia è anche un po' lunga e io mi ricordo a naso, non è che nessuno se n'era mai occupato, ma quando ci fu il commissariamento del comune all'epoca, io mi ricordo che ci furono le prime comparse del dottor Accolla qui a Palestrina insieme all'ex direttore generale Engst, se non vado errato, segretario generale, quindi questa storia delle nostre quote, del contratto, è una materia che si sta affrontando da più di qualche tempo, quindi non è che stava lì e nessuno se ne stava occupando, ma come poi ben sapete chi ci ha lavorato su questa storia, bisognava un po' trovare il modo giusto per affrontare questo tipo di discorso, quindi cerchiamo di anche capire come le cose debbono andare. Questa delibera mi sembra che metta i puntini sulle i e soprattutto abbia un atteggiamento chiaramente di cautelativo e garantista del comune. Su questo assolutamente lo condividiamo, pure perché anche i revisori contabili giustamente hanno visto che esistono due statuti. L'unica cosa che immagino, che se noi abbiamo messo queste clausole, immagino che non ci sia stato proprio modo di farglielo cambiare prima sullo statuto a queste persone, perché se lo rispetto a quello che mi ha detto prima, che ha detto prima il sindaco, rispetto un po' a questa situazione, immagino che stiamo anche un po' con un rapporto di forza con ASP, quindi sicuramente loro devono rispettare il contratto di servizio e ci devono dare l'aggio previsto dal contratto di servizio. Tra l'altro, a mente ricordo che oltre al nel contratto di servizio, oltre alla percentuale, c'era pure una serie di servizi che la farmacia doveva erogare attraverso i servizi sociali, quindi un quantitativo anche di farmaci e prodotti per le famiglie che loro dovevano erogare, quindi chiaramente questo è scritto nel contratto di servizio, lo devono osservare. Prego.
Prego, sindaco.
Nella nota inviata, infatti, oltre le somme relative all'1% ai farmaci, chiediamo anche di corrispondere i residui non utilizzati relativi ai servizi aggiuntivi di cui all'articolo 16 del suddetto contratto. Quindi nella nota chiediamo anche questo, di quantificarlo.
Questa è la nota, non sta in delibera questa.
La nota è citata nella delibera. La nota è la 26.940, eccetera, in delibera. E chiediamo questo appunto, e diciamo anche una cosa, che siccome non è molto semplice leggere i loro bilanci, infatti noi abbiamo scritto nella nota che io ho inviato che tali somme, che abbiamo ricostruito faticosamente, risultano dalla vostra contabilità così comunicata, come comunicata a questo ente, ma non da bilancio, cioè non mettono i nostri,
non,
quindi
ci sono.
È complicatissimo che loro, fortunatamente, come dire, adesso noi abbiamo un titolo esecutivo in mano, cioè noi in forza dei loro dati comunicati possiamo fare anche un decreto ingiuntivo, certo, e bloccare gli incassi delle farmacie, quindi se loro non ci pagano noi i soldi...
Vabbè, noi di strumenti ce ne abbiamo più di uno rispetto
però
a questo.
Però su loro abbiamo uno strumento importante, perché possiamo pignorare gli incassi delle farmacie, cioè noi possiamo andare immediatamente a recuperare il denaro, quindi abbiamo un, come dire, un punto di forza a nostro favore, quindi... Quindi penso che su questo, insomma, anche domani glielo spiegheremo, cioè o ci date il dovuto a Palestrina che da anni non date, o ci pensiamo da soli.
Tra l'altro, un'altra cosa che ho visto approfondendo il bilancio, loro fatturano una roba come ASP di 24 milioni di euro con un ricavo di 30.000 euro, cioè quindi ci hanno un fatturato altissimo ma con un ricavo bassissimo, e chiaramente in questa materia il sindaco per professione la conosce bene, quindi hanno molti debiti, insomma è una gestione un po' complicata, però diciamo che per noi la funzione che deve dare la farmacia comunale è una funzione tra parentesi quasi anche tra parentesi sociale, a noi non è che ci interessa fare l'utile più che altro, quindi diciamo che ci interessa pure l'utile, però diciamo che noi non è che siamo degli imprenditori. Esatto, venga restituito. Quindi...
Infatti noi non andiamo a discutere sul fatto che è poco o è tanto, è quello, ce lo dovete
però
dare.
Però anomalo se leggi il bilancio, insomma,
sì,
un fatturato così alto.
Sì.
E non...
Quindi noi infatti nella delibera non è che andiamo a dire che interromperemo i rapporti, anzi vogliamo entrare in house, cioè vogliamo entrare dentro, perché entrando dentro il sindaco, che sarà poi il rappresentante nella commissione di controllo analogo, potrà esercitare, voglio dire, un controllo diretto sulla situazione, però vogliamo entrare con le garanzie di poter uscire. Certo. In questo modo, come si è strutturati sostanzialmente, e chi lo ha fatto potrebbe averlo fatto anche, come dire, ad arte, perché sostanzialmente ci vogliono infilare una sorta di buco nero dal quale poi non possiamo più uscire. Noi invece in questa cosa non vogliamo assolutamente entrare, e per fortuna non ci siamo dentro, dico. Quindi se le condizioni saranno quelle dove sarà previsto il recesso, che è previsto per legge tante cose, quindi avremo le condizioni,
è la modalità che noi
di garanzia dell'ente, e noi non abbiamo nessun problema a sottoscrivere le quote, lo abbiamo scritto chiaramente, quindi credo sia, come dire, una delibera fatta veramente a garanzia, a tutela dell'ente, frutto di un lavoro comunque anche grazie agli uffici, grazie ai revisori dei conti, un lavoro di squadra che ci ha portato a cucire questa camicia che ci garantisce, ecco, tutto.
Speriamo che vadano avanti loro, insomma, che ci concedano questo. Vabbè, rispetto a questo, insomma, riteniamo che questa delibera possa essere, insomma, condivisa anche da noi, e quindi faccio anche dichiarazione di voto e voteremo a favore la delibera. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Nono punto in discussione. Ha per oggetto approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020. Invito il dirigente Mariani a dotarsi di un microfono. Le do il mio. Prego, dottore.
Salve, buongiorno a tutti. Allora, la delibera che ci approntiamo a deliberare riguarda l'approvazione dei piani finanziari secondo le nuove regole ARERA, che dopo vari rinvii era stato rimandato al 30 aprile del 2020, successivamente prorogato a luglio, e poi con un provvedimento governativo si è deciso per il 2020 di dare attuazione, per chi volesse, a un sistema tariffario transitorio che consisteva nel confermare il piano finanziario e quindi le tariffe del 2019, deliberare entro il 30 dicembre, il 31 dicembre, il nuovo piano ARERA ed eventualmente conguagliare nei tre anni successivi le nuove tariffe che si sarebbero venute a determinare. Questo è il percorso che il Comune di Palestrina ha eseguito. Nel luglio del 2020 abbiamo approvato le tariffe secondo quelle del 2019, adesso abbiamo approvato il piano ARERA secondo le nuove regole. Per quanto riguarda il piano economico finanziario, è uscito fuori sulla base dei dati 2017 e 2018, e ci permette a dire che con le nuove regole si è creato, il legislatore ha posto un vincolo sugli incrementi tariffari degli enti locali, disponendo che le tariffe devono essere basate sui dati storici dei costi del servizio rifiuti, determinato secondo delle criticità e dei vincoli abbastanza stringenti da parte di ARERA, e quindi parliamo di costi diretti del servizio rifiuti legati sia al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, e sia ai costi indiretti legati sia alle attività amministrative di riscossione, agli accantonamenti delle quote inesigibili all'interno del fondo e di tutti i costi amministrativi che possono essere connessi all'interno del servizio. Dall'analisi dei dati, quindi, che abbiamo rielaborato sulla base del 2018-2017, il piano finanziario ha portato un prelievo tariffario massimo da parte del Comune, quindi secondo proprio un coefficiente di incremento che attualmente è dell'1,6%, ad un piano tariffario di 4.879.000 euro, a fronte dei 4.857.000 euro che era il piano tariffario del 2019 e che noi avevamo confermato, diciamo, nel luglio del 2020 in un'apposita delibera consiliare. Quindi sostanzialmente il piano dice che il prelievo tariffario massimo che può essere disposto dall'ente in virtù dei costi rielaborati secondo le regole ARERA è di 4.879.000, con una differenza di 22.000 euro che andrà poi recuperata sul triennio successivo per un maggior prelievo tariffario di circa 7.000 euro l'anno. Ecco, questo è quanto, e ci tengo quindi a precisare che con le nuove regole ARERA non vi è più una libertà di manovra da parte degli enti, se non entro determinati limiti che è legata ai costi standard, ai costi storici, e solo laddove vengano disposte delle attività proprio di tipo innovativo da parte dell'ente, quindi di rivoluzione del sistema sul servizio rifiuti, vi è la possibilità poi di incrementare le tariffe. E questo è un po' un campanello d'allarme, perché crea dei problemi nelle amministrazioni in caso di un ingiustificato incremento dei costi, alla quale poi l'ente può avere difficoltà a poter ribaltare sul sistema tariffario e quindi dover poi ricorrere alla fiscalità generale. E niente, questo è tutto.
Grazie dottore. Ci sono interventi? Prego consigliere Magliocchetti.
Ma io soltanto, al di là di questi 22.000 euro, e chiaramente saranno, sindaco, dovremmo capire a chi imputarli questi 22.000 euro, insomma, di questa differenza, no? E lo sappiamo, no? Però vabbè, non lo diciamo in consiglio comunale. Detto questo, però, voglio capire una cosa rispetto a, alla considerazione perché il nostro ufficio non è in grado di fare il PEF. Perché in delibera noi scriviamo chiaramente che non siamo stati in grado di fare il PEF, e questa è una cosa che, leggendo la delibera, l'avrei chiesto in commissione, ma non avevo letto la delibera perché avevo i documenti a casa, e non capisco perché noi non siamo in grado di fare il PEF e quindi diamo incarico esterno, cioè è una questione che ci manca proprio un tecnico abilitato per fare il PEF, oppure perché, non lo so, soltanto questo. Poi l'applicazione che non è stata fatta in un certo modo e oggi ci ritroviamo i 22.000 euro, questo l'abbiamo capito e non andiamo avanti. Però volevo soltanto capire, per curiosità mia personale, se ci mancano una professionalità o una questione organizzativa. Grazie.
Prego, risponde il segretario. Prego, dottoressa.
No, lo valuteremo nelle sedi opportune, non è una frase fatta, ma dobbiamo valutarlo a livello proprio anche disciplinare. Sì, sì, assolutamente. No, no, nessuna difficoltà. Lo valuteremo nelle sedi opportune, perché io comunque ho fatto delle PEC molto precise. Pensavo non fosse neanche necessario fare le PEC. Le ho dovute fare e quindi poi daremo seguito.
Però dico, posso... Cioè, rispetto a questa, dico, è una cosa, lo chiedo a questo punto al dottor Mariani se mi sa rispondere, cioè nel senso che è una roba complicata da fare o... cioè questo volevo capire, cioè nel senso che non è un conteggio con mastrino, insomma.
Allora, diciamo che credo che la maggioranza dei comuni italiani, quindi, ma proprio in senso in percentuali alte, si avvalga delle collaborazioni di... diciamo di figure o di studi professionali, perché il calcolo proprio sulla determinazione dei costi secondo le regole RERA è un calcolo di alta tecnica ingegneristica, insomma si parla di coefficienti, di sommatorie, di attività matematiche abbastanza complesse, quindi devo dire che non è semplice, per questo motivo diciamo ci si avvale di chi poi ha una maggiore conoscenza. Ci tengo a precisare che il soggetto terzo, al di là poi dell'ufficio che ha dovuto provvedere alla predisposizione di questo atto, che ribadisco è obbligatorio, quindi non è un atto che ha natura discrezionale, quindi entro il 31-12 ben abbiamo fatto come Comune di Palestrina approvare questo piano. È chiaro che tutta l'estrapolazione dei dati provengono dall'amministrazione, quindi i dati che sono stati inseriti all'interno del PF sono tutti dati elaborati e predisposti dall'ufficio. La collaborazione esterna serve poi nel creare nelle giuste caselle, dicevo che sono abbastanza complesse, sicuramente c'è qualche comune che si è dilettato in questa attività, soprattutto chi ha figure diciamo di tipo ingegneristico, quindi che ha delle conoscenze in termini di matematica proprio. E all'interno del nostro ente evidentemente queste figure non ne abbiamo.
Grazie dottore, continuiamo la discussione. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente, ma non tanto il fatto di chi non è riuscito a farlo. Io vorrei invece in quest'Aula, una volta per tutte, ringraziare chi invece ha preso di petto questo problema, che è il dottor Mariani. Perché gestire un discorso di piano finanziario dove l'aggiornamento del metodo tariffario, le pertinenti determinazioni, voglio dire, era una marea di difficoltà legata ad un piano che probabilmente solo qualcuno che, prendendolo di petto, riusciva a determinare qualcosa di buono. Fino a pochi mesi fa ancora c'erano su internet webinar per dire qual era l'ente territorialmente competente, l'ATO, il comune, cioè ancora nel buio più completo nei mesi, nella giurisprudenza e nelle determinazioni successive. L'ente terzo, l'ente che doveva validare, cioè era tutta una situazione dove non si capiva se era possibile validarlo attraverso i revisori dei conti, se dovevamo cercare all'esterno un tecnico abilitato alla validazione. Il gestore ci dava un PEF grezzo, da lì tutto il lavorio da parte degli uffici. Insomma, io voglio dire, va bene chi non è riuscito a farlo, però un grazie a chi invece è riuscito a prenderlo di petto e a portarlo in aula. Grazie.
Grazie consigliere Rosicarelli. Ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Continuiamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Visto l'articolo 64 del presente regolamento, il Consiglio non può dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Procediamo con la discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto revisione del servizio di trasporto pubblico locale ed approvazione delle nuove linee di percorrenza costituenti la nuova rete dei servizi minimi ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 442 del 97 e dell'articolo 10,1 lettera B e articolo 17,2 della legge regionale numero 30 del 98. Prego, assessore Pantoni.
Dunque, noi ci troviamo quindi anche per il 2020 a fare la delibera, quella per la rivisitazione dei servizi minimi. Ci basiamo ormai su un finanziamento che è quello che ci è stato riconosciuto anche l'anno scorso e che ci è stato confermato quest'anno, di 583.955 che fa 308.531 chilometri. Abbiamo fatto un programma che prevede l'intero anno solare, quindi non una distinzione fra quello estivo e quello invernale. In questa occasione sono state redistribuite le corse che in luglio erano state tagliate. Come ho detto ieri in commissione, io ho preso atto e ringrazio della collaborazione di alcuni consiglieri, fra tutti il capogruppo Stazzi e il consigliere Andrea Rossi, al quale, se il Presidente consente, io a breve cederò la parola per una migliore esplicazione delle singole linee. Faccio presente solo che nei giorni scorsi c'è stato un tavolo tecnico tra noi, l'Astral, il Codral e l'ATAC, perché c'è la possibilità che venga integrato il chilometraggio a ATAC e Codral, e quindi magari noi, se questo avverrà, magari andremo poi forse a collocarci in quegli spazi che potrebbero rimanere un pochino più scoperti. Tuttavia il lavoro fatto finora è un lavoro molto positivo, assolutamente positivo. Quindi per quanto riguarda le nuove linee e quello che è stato inserito di nuovo, che copre quindi l'intero territorio comunale e con le giuste frequenze e con gli orari, mi permetto quindi, dietro il consenso del Presidente, di cedere la parola al consigliere Rossi, che ringrazio di nuovo.
Buongiorno a tutti. In premessa volevo ringraziare anch'io l'assessore Pantoni per
per il lavoro e la mia capogruppo Beatrice Stazzi e... devo leggere. Se mi permette posso stare seduto. E volevo ringraziare anche il comandante Di Bartolomeo come responsabile. Allora, come anzi detto dall'assessore, la proposta di revisione del servizio DPL si basa sul finanziamento regionale che per l'anno 2021 sarà pari a 583.955 euro, corrispondente ad una percorrenza totale di chilometri 308.531, da considerarsi per un arco temporale di 303 giorni di esercizio, escluse le domeniche e le festività. Tale proposta ha inteso garantire l'ottimizzazione del servizio stesso, andando ad individuare tra tutti i percorsi delle varie linee urbane quelli che hanno una copertura maggiore del territorio cittadino, garantendo dunque una fruizione completa ed ottimale del trasporto da e per il cimitero comunale di Palestrina, gli istituti scolastici di Palestrina e Zagarolo, la stazione FS di Zagarolo, la città di Palestrina e le frazioni di Carchetti e di Valvarino, andando ad aumentare le frequenze per tali linee. Nello specifico, se vogliamo addentrarci, vorrei far presente che in particolare per quanto concerne le linee 4A e 4R verranno effettuate per due giorni a settimana una corsa ciascuna con passaggio fino alle località denominate Ville Rosse. Tornando sul discorso della frazione di Carchetti, è stata inserita una, diciamo una corsa finora mai prevista in passato per quanto concerne le linee 12A e 12R che prevederanno una corsa giornaliera con passaggio nella cosiddetta zona Cuba, che prevede un passaggio da via Sabotino fino a piazza della circoscrizione. Inoltre il lavoro ha visto l'aumento delle frequenze delle linee considerate strategiche, andando a colmare le criticità segnalate dai cittadini causate dalle obbligate passate revisioni causate dai tagli del finanziamento regionale. Concludendo, la presente proposta di delibera ha rispettivamente pareri tecnici e di regolarità finanziaria favorevoli. Io ho concluso, grazie.
Grazie consigliere Rossi. Ci sono interventi? Prego consigliere Magliocchetti.
Grazie, volevo ringraziare l'assessore e il consigliere Rossi che ha così ben spiegato tutte le linee. Sono contento che poi alla fine, dopo una serie di consigli dove abbiamo parlato di questo, di tagli, di regione, di non finanziamenti, sono contento che alla fine vedete che tutto è tornato alla normalità e soprattutto copriamo anche nuove zone, addirittura arriviamo in America Latina, quindi con la copertura di Cuba, quindi questo è importante che poi alla fine siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, quindi anche noi siamo favorevoli a questa deliberazione e voteremo a favore, quindi utilizzo questo intervento anche per la dichiarazione di voto. Poi a fine consiglio volevo dire una cosa fuori dai microfoni, grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego consigliere Rosicarelli.
Consigliere Magliocchetti cita l'America Latina, io che sono un provinciale dico complimenti ai consiglieri e degli amici della Lega che hanno lavorato a questo provvedimento, all'assessore, chiaramente perché porre l'attenzione su una problematica del genere, a prescindere dal fatto che a giugno vennero tagliate quelle linee, era una questione di responsabilità. Il sindaco è stato talmente responsabile che poi alla fine ha trovato la soluzione più ottimale e qualcuno poi ci si è messo di petto a lavorare assiduamente per riordinare un po' tutta la situazione. Quindi grazie agli amici della Lega, grazie a questa amministrazione, se oggi abbiamo un piano completo in tutto e per tutto. Voteremo sicuramente a favore.
Grazie consigliere Rosicarelli, ci sono ulteriori interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto, ci sono interventi. Votazione, favorevoli. all'unanimità il Consiglio approva. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli. All'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Sono esauriti i punti in discussione. Sono le ore 11, dichiaro la seduta conclusa. E auguri di buon anno a tutti quanti.